Se te lo ricordi questo pezzo, parliamo sempre di cinema, perché era presente nella serie 13, una di quelle serie Netflix che si sono rovinati piano piano.
No, perché non l'ho mai vista sinceramente, però mi ricordo che me ne parlavi.
Ma te solo cinema raffinato come La signorina al tavolo 3, cioè incredibile, è una roba assurda. No, se non è una roba particolare.
Sì, sono un po' gnie questi del cinema. Colpa no, non è vero, a te guardo una merda di stronzata anch'io, però.
È il fatto che sei un addetto ai lavori, è per questo che sei pretenzioso.
Meglio pretenziosi che preti comunque.
Ok, direi che ci sta. Direi che ci sta. Comunque i nostri ospiti sono arrivati, quindi possiamo chiudere questa, così, questa introduzione, questa apertura. Sì. Se non sbaglio tu hai qualcosa per noi.
Sì, io ho qualcosa per voi, più che altro per tutti noi, perché purtroppo oggi è venuta a mancare un'icona del nostro cinema, Claudia Cardinale, e quindi abbiamo pensato di fare un mini tributo di 2 minuti con 4 film iconici che l'hanno resa quella stella luminosa che sarà per sempre nel nostro cinema e in quello internazionale. Quindi questo è un piccolo tributo quasi ignorante che abbiamo voluto fare a una stella del genere, come Claudia Cardinale.
E io sono felice, zia, tanto. Tancredi è proprio un amore, e anche lei è un amore, lo sa.
Meno male che Tancredi non sente quello che dice.
Dico davvero, zio, so di doverle tutto. Anche Tancredi le devo. Perché se lei non avesse voluto, certamente finiva che...
Finiva che Tancredi ti avrebbe sposato lo stesso. Sei tutta a te sola.
No, non è vero.
Brutto disgraziato! Io che rischiai la pelle per scappare dal mio protettore, per venire a sposare stu morto di fame, con la macchina americana, mi diceva. Mi scriveva che ero un capostazione con la macchina americana. E invece un morto di fame, che ha avuto pure 2 volte le convulsioni, è cascato per terra.
Della storia che mi hai raccontato non ho capito quasi niente. Ma scusa, un tipo così, come tu l'hai descritto, che non vuol bene a nessuno, non fa mica tanta pena, sai? In fondo è colpa sua. Che cosa pretende dagli altri?
Perché credi che io non lo sappia? Come sei noiosina, anche tu.
Ah, ma non ti si può dire proprio niente. Quanto sei buffo con quel cappellaccio truccato da vecchio.
Svegli una mattina e dici, mondo, ti conosco, da oggi non hai più sorprese. E ti capita davanti una faccia così, con gli occhi sinceri, puliti. E ti vuole sposare, il che non capita tutti i giorni. E dice che è pure ricco, il che non guasta. Così tu pensi, al diavolo New Orleans, Adesso gli dico di sì e me ne vado in campagna. Mica mi dispiacerebbe fargli una mezza dozzina di figli. Mandare avanti una casa. Insomma, combinare qualcosa.
Benvenuti ascoltatrici e ascoltatori, straordinariamente oggi di sera, solitamente noi andremo, perché questa in realtà è il nostro primo episodio di quest'anno, noi andremo in teoria in onda alle 10 del mattino di mercoledì, però oggi, visto che l'edizione straordinaria di questo nostro programma State Perdute, abbiamo deciso di farlo in diretta dal Ramodoro, questo bistrò culturale che c'è qua a Torino, perché è un evento molto particolare oggi, un evento molto straordinario, dove abbiamo la presentazione dell'ultimo numero della rivista Strade Perdute e anche la presentazione della 14ª edizione del Torino Underground Cinefest, che partirà domani dalle 17.30 presso il Cine Teatro Baretti. Con me, per parlare proprio di Strade Perdute, c'è Sonia, che è la caporedattrice, che ci racconta per l'appunto della rivista. Ciao Sonia, benvenuta.
Ciao a tutti e tutte. E so che vi state gustando un fantastico drink e vorremmo essere lì con voi, e invece siamo quassù. E oggi vi presentiamo il nuovo numero della rivista, che si chiama Argento, e qua con me c'è Filippo, che ha realizzato questa copertina bellissima.
Ciao, buonasera a tutti. Voi ancora non avete la copertina, ma le abbiamo lasciate 5 riviste all'interno del locale, se volete poi spulciarvele e darci una lettura. Vi parlerò brevemente della copertina, che dobbiamo dire chi siamo
perché non ci conosce nessuno. No, sicuramente ci saranno dei nostri fans sfegatati in mezzo a voi che stasera hanno detto: sì, andiamo là, anche se non l'hanno pubblicizzata sui social, ma già lo sapevano. E noi siamo una rivista di cinema giovanissima, fatta da ragazzi più o meno giovanissimi. No, sono tutti giovanissimi. E abbiamo
freschissimi.
Iniziato. Quello è la prima cosa nella nostra classifica di cose che siamo. Siamo freschissimi, giovanissimi e basta, è finita la classifica. Siamo issimi. E abbiamo iniziato il nostro percorso grazie a un corso di CineLab in critica cinematografica, che se volete potete fare anche voi. E da questo corso poi è nata questo progetto di questa rivista, che prima era un bimestrale, ma era troppo difficile, era facile, ma era un po'... le nostre forze ci riuscivano fino all'estate scorsa, poi abbiamo detto pausa, e quindi siamo diventati un trimestrale. È un trimestrale che esce gratuitamente online, ma per voi che sicuramente siete qua per acquistarlo, potrete acquistarlo qua fuori. E la rivista tratta sia di temi che riguardano l'attualità, quindi i film che sono usciti in sala, sia film che magari vi siete persi o anche noi ci eravamo persi e quindi che si trovano sulle piattaforme, ma tratta ogni mese di un autore specifico. Quello di questo mese è molto difficile da indovinare.
Come si evince dal titolo, Argento è il nome che abbiamo deciso e anche il tema per questo numero. Ogni numero che troverete anche all'interno è un tematico, quindi andiamo a prendere una parola e la utilizziamo per parlare di cinema contemporaneo, cinema del passato, e cerchiamo di infilare questa parola e spulciarla anche quella per parlare di cinema in tutte le sue declinazioni. Argento penso non abbia bisogno di molte spiegazioni, abbiamo utilizzato Argento sia come nome di un grandissimo regista, ma anche come oggetto, come simbolo. Ci siamo messi lì dopo i nostri vari brainstorming che facciamo all'inizio di ogni di ogni numero ci siamo messi lì a tirar fuori un po' di concetti e con Argento sono venuti fuori delle bellissime parole, dei bellissimi simboli che abbiamo deciso di riutilizzare e infilare in questo numero. È il nostro sesto numero, sbaglio Sonia?
Sì, anche se si chiama 05 perché abbiamo deciso di complicarci la vita fin dal numero 1 che l'abbiamo chiamato 0 e quindi da adesso siamo sempre un po' in
perché
ritardo.
0 è anche un numero se vogliamo,
sì,
forse.
No, è vero.
Per noi lo è sicuramente,
non
poi non so se matematicamente sia così, ma per noi sì.
Per noi è il numero più importante.
Per noi lo è.
In realtà dite, l'avete fatto anche per un futuro collezionismo, per un feticismo particolare, ci sarà il numero zero mitologico.
Il numero zero arriverà a valere parecchio, diciamo.
Infatti, no? Sì, quindi per autofinanziarvi avete fatto il numero zero.
Strategia, strategia di marketing, grazie. Sì.
Sì, la nostra prima parola è geni del marketing, questo sicuramente possiamo
pensavo fosse zero invece.
Alla lista. Ah no, sì, prima zero, geni del marketing, freschissimi, giovanissimi.
E poi Argento.
E poi Argento, per questi tre mesi. Per
ma quindi
tre
cosa
mesi.
Troviamo qui dentro?
Qua dentro troviamo innanzitutto una monografia su Dario Argento, prevedibile ma non sa mai che...
Prevedibile
stati...
ma neanche troppo.
Ma neanche troppo,
fine.
Infatti.
Come Argento lo è, non è mai prevedibile in teoria.
Eh no, ma come anche questa bellissima copertina di cui tra pochissimo vi parlerà il nostro Filippo, dove potete vedere una decapitazione degli Oscar... E troviamo i visti in sala, di cui tra poco vi parlerà nello specifico Enrico, una monografia appunto su Dario Argento, una bellissima monografia, articolo su Selena Gomez, scritto dalla fantastica ragazza con la giacca rosa in prima fila, grande. Poi abbiamo...
Nel frattempo è caduta la rivista.
È perché tenevo male il microfono e quindi... Dramma. Quindi, i tematici di cui vi parlerà Alessandro, che è anche il gestore di questo locale, quindi vi parlerà mentre vi distribuirà i vostri drink e il vostro cibo. Poi troviamo delle interviste, abbiamo intervistato Steve Della Casa per parlarci un po' della critica di dove sta andando il cinema, ma anche Margherita Piazza che invece ci ha parlato più dell'aspetto delle scenografie, degli oggetti che vengono scelti per creare i personaggi. Poi abbiamo parlato dei festival, a cui speriamo siete andati anche voi, Portali, che si è tenuto qua, e Paradisi Artificiali 2.0 al Comala, che ha parlato di intelligenza artificiale. Poi abbiamo la sezione Underground, abbiamo un articolo in collaborazione con Strin, che ogni mese ci dà la possibilità di guardare un film e di parlarne, e poi abbiamo Bark at the Moon, che è un articolo scritto da Antonio, che oggi non è qui con noi, è qui con noi nella vita reale, non gli è successo niente però...
Ah ok, meno male, so, sì, cominciavo no, a preoccuparmi
un attimo, che però parla di licantropi, di Argento come elemento esoterico.
Per chi non lo sapesse, Strin magari è una piattaforma torinese di cinema underground in rapida espansione, potremmo dire.
Sì, loro sono fortissimi. Se non li seguite, seguiteli. Se non avete mai navigato la loro piattaforma, andateci perché trovate delle chicche veramente incredibili. Poi parleremo di corti. Sempre ha scritto un bellissimo articolo Enrico che parla di Francesco Manzato. Poi abbiamo la sezione serie TV, che abbiamo parlato di Alien, che ha parlato il nostro fantastico Filippo. Piaciuta? L'hai finita?
La leggete e poi ne riparliamo magari.
Perfetto.
Leggete l'articolo.
E poi abbiamo un controeditoriale che parla un po' di come è andato Venezia, che ha riscontrato tanti dubbi, tante perplessità, tante incertezze, e a scriverla è stato Cristiano Bolla. Quindi è un numero che secondo me... Sono 80 pagine, ma ho 80 pagine che scorrono, che volano, e quindi se volete sfogliarla le trovate poi in fondo alla sala. Ma parliamo di questa bellissima copertina e di questa bellissima decapitazione che Filippo ha deciso di mettere.
Ritorniamo sull'argomento. Vi consiglio appunto di andarvi a vedere le copertine all'interno, a darci una lettura così da... percepire anche i nostri sentimenti, i nostri pensieri a riguardo. Ogni copertina è realizzata pensando un po' e utilizzando metafore che riguardano la parola scelta, più o meno semplici, più o meno leggibili. Questa volta Argento per noi, almeno nella situazione in cui ci siamo trovati a parlare di Argento, è stato anche un po' una seconda, la medaglia del secondo o eterno secondo, che all'interno del mondo del cinema vuol dire tantissimo. Ci sono svariati premi che possono voler dire vittoria, ci sono molti altri premi che possono voler dire molto altro. Argento in questa situazione è proprio il secondo che vince sul primo, e quindi non diventa più un eterno secondo, non è più una vittoria, ma è proprio quel secondo posto che ha una sua rivalsa. Quindi abbiamo deciso di raffigurare l'emblema del primo posto, che è l'Oscar, che viene a un certo punto appunto decapitato, se vogliamo prendere proprio come simbolo molto forte, dal secondo posto, che è invece questo Oscar, che in questa copertina assume un valore molto più alto, molto più forte. Appunto, a voi poi il verdetto, a voi la lettura, per capire anche in che modo abbiamo snocciolato il sentimento di Argento, appunto.
Beh, direi che il numero speriamo vi abbia incuriosito, e per continuare nella nostra esplorazione chiamiamo Enrico, che ci parla di cosa è successo. No, chiamiamo Alessandro, che ha una pausa da consegnare i piattini, che ci parla del suo tematico.
Buonasera. Ok, sì, trovo qualche minuto. Allora, per presentare, diciamo, questo numero, potrei dire che ci sono vari aspetti che abbiamo cercato di interrogare. Il primo è l'argento, che ha un chiaro simbolismo da cui anche sono partito per il mio articolo. Però il primo articolo che trovate sulla rivista parla fondamentalmente della luna, e se il sole in qualche modo è nella tradizione il simbolo del maschile, della luce che irradia, del calore, dell'energia primordiale, di fatto la luna assume il senso della riflessione, se volete, dell'energia femminile in un certo simbolismo. E in qualche modo la luce riflessa, una luce diversa, una luce più fredda, che porta un'altra energia, un'energia appunto più riflessiva, più interna. Quindi il primo articolo che trovate è Il riflesso della luna, di Demetra Birtone. E poi abbiamo un altro articolo che si interroga sull'argento all'interno dello sviluppo, diciamo, del cinema dei supereroi, quindi in qualche modo riprendendo la declinazione delle età che fanno anche qui all'interno di varie tradizioni, come per esempio quella greca, per esempio l'età dell'oro, d'argento e così via, appunto l'età del bronzo, l'età degli eroi, l'età del ferro. Ecco, questo cerca di declinare l'età dell'argento all'interno del cinema appunto supereroistico, di Marco, questo articolo, un grande collaboratore nonché pignolo correttore, diciamo è la bestia nera di tutti noi e anche del sottoscritto, che è leggermente più impreciso del sopracitato. Dopodiché abbiamo un articolo di Davide Gravina, che appunto riflette sul Leone d'Argento, quindi si intitola Tra eccellenza autoriale, prospettive marginali. E qui lascio al lettore o all'ascoltatore, diciamo, la voglia di addentrarsi in questa disquisizione. Io da parte mia non tolgo troppo tempo, sono partito da un film che devo dire mi è piaciuto molto, che è quello che è sul Globo d'Argento di Jerzy Giulaschi, che vidi un po' di tempo fa e devo dire rimasi molto colpito. Sì, diciamo che questo è stato, appena ho sentito Argento, diciamo, non ho pensato a Dario Argento, perché era, insomma, sì, mi piace anche Dario Argento, però questo film mi è rimasto molto impresso, quindi sono partito proprio dal nome. Al che, come al solito faccio, ho cercato un po' di addentrarmi nel significato di questo argento particolare, e di fatto l'ho intitolato, vediamo se mi ricordo, Il riverbero metallico dell'illusione. È un titolo un po' altisonante, però il punto è questo. Questo film viene, il nonno di Giulaschi, questo non lo sapevo, ha scritto una bellissima trilogia fantascientifica che si chiama La trilogia della luna, in polacco non lo so pronunciare, Però di fatto è inedito ancora in Italia, quindi se gli ascoltatori parlano polacco e italiano, invito a tradurlo, vorrei molto leggerlo. E ovviamente qua ne fa una visione diversa. All'inizio questo pianeta, appunto il globo d'argento, era la Luna. Qua assume le sembianze di un pianeta, diciamo, ostile, dove questi, cioè non proprio ostile, però cioè lo stile è l'uomo stesso, cioè il riflesso dell'umanità che si portano dentro loro stessi, perché questi astronauti vanno su questo pianeta e in qualche modo naufragano e iniziano con un ritmo accelerato biologico particolare a dare vita a un'altra civiltà, a un'altra umanità, con tutti i loro simbolismi, con il loro apparato sacrale, sacerdotale, e in qualche modo fondano un culto che per esempio attenderà poi un messia. Adesso non svelo troppo per chi non ha visto il film, però è interessante capire come la riflessione, appunto l'argento in questo caso, che è un metallo che anche cura, purifica, e di fatto diventa un po' questo metallico, questa illusione di poter ricreare una società, ma anche avere un po' la consapevolezza di questa dannazione della memoria della specie che si andrà a riprodurre. E quindi di fatto abbiamo gli alieni autoctoni, che sono l'alterità, quindi ciò in cui noi ci specchiamo oppure abbiamo paura di specchiarci. Abbiamo il saggio, che fa da sismografo a quello che avviene all'interno della comunità, e però di fatto viene soppiantato dal sacro, da chi vuole il messia e non vuole la memoria vecchia dell'umanità. E quindi è un film veramente denso, un misto di, come dire, mélange metafisico, apocalisse gnostica, molto molto denso, da vedere sia per la fotografia anche, ma soprattutto per la sceneggiatura, che non è neanche surreale. Proprio, ecco, per finire volevo puntualizzare, poi basta perché la sto facendo lunga, credo, questo, diciamo, sfondamento della riflessione stessa, che cioè anche è come se questo argento mancasse, perché questi personaggi, cioè, parlano, ma sono invocazioni, parlano a un dio che non c'è, che forse non vuole rifletterli, parlano allo spettatore, parlano a loro stessi, cercano questa illusione, cercano l'illusione, ma di fatto sono anche questo specchio, come il globo di Escher, rimanda te stesso, distorto. E quindi niente, sì, invito tutti a leggere i nostri tematici e vi do il benvenuto a chi è qui alla serata, spero di vedervi ancora e non
comunque
lo so.
Diciamo a chi ci ascolta, sì, da casa chi ci ascolta, e qua, anche che non serve un master in filosofia per leggere State perdute.
Sì, no, scusate, okay. Forse io sono il più sbrindellone del gruppo, ma insomma sono io che mi faccio questi viaggi, magari, insomma, ecco, sì. vi invito tutti qua a sentirci sbarionare, ecco.
Magnifico, grandissimo Alessandro. E adesso Enrico invece ci parlerà sempre di cinema, ma un po' più leggero.
In maniera più tranquilla.
Un po' più terra-terra, dai.
Sì, un po' più terra-terra, anche perché adesso parliamo dei film che abbiamo visto in sala negli ultimi mesi. Quest'estate abbiamo visto tantissimi film, molti li abbiamo recensiti nel nostro sito, li trovate su stateperdute.it. Però ci sono alcuni film durante quest'estate che per noi hanno necessitato, abbiamo sentito la necessità di approfondire, e quindi l'abbiamo scritto anche nella rivista, lasciandogli ancora più spazio e approfondimento, appunto. Tra questi, in sala sicuramente il secondo film dei gemelli australiani Danny e Michael Philippou, che hanno fatto dopo Talk to Me, Bring Her Back. Poi il nuovo attesissimo adattamento, diciamo, cinematografico di un eroe noto e stranoto come Superman, totalmente alle antipodi del precedente adattamento di Zack Snyder, come ha ovviamente riferito nella recensione Sonia. Poi il nuovo adattamento, pure in questo caso da una fonte letteraria, di Il maestro e Margherita di Marco, Il secondo film consecutivo legato alla guerra di Warfare di Alex Garland in collaborazione con Ray Mendoza, Happy Holidays di Skander Kubti, e poi diciamo, il nuovo approdo, il primo film di finzione di Joshua Oppenheimer, grandissimo, notissimo documentarista, con il suo nuovo The End, un musical molto, molto peculiare che vi invito a recuperare non appena sarà disponibile nelle piattaforme di streaming. A proposito, abbiamo recensito per la prima volta in questo numero, nella nostra rivista, anche dei film non in sala ma presenti nelle piattaforme di streaming. In particolare ci siamo serviti di Mubi, che è la nostra fonte di vita. E tra questi Toxic di Soleil Blivaté, che è stato il vincitore del Pardo d'Oro, quindi il Festival di Locarno, l'anno scorso, Hot Milk di Rebecca Lenkiewicz, alla sua prima opera da regista, lei che è stata e tuttora una sceneggiatrice di successo anche in film come Ida, che ha vinto un Oscar una decina di anni fa come miglior film straniero. Il nuovo, anche qui si parla di un remake, reboot, il nuovo film di Mean Girls, questo lo trovate su Netflix invece, Monde di Kurdwin Ayub, Eight Postcards from Utopia, il nuovo film, l'ultimo film di Radu Jude, e poi il ritorno del sempre amatissimo Takeshi Kitano con Broken Rage, e infine per ultimo una, diciamo, recensione diversa perché è un recupero di un film di un regista a noi molto caro, Claude Chabrol, con Stefano, una moglie infedele, anche per valorizzare quell'archivio incredibile che è RaiPlay, che vi invito a spulciare perché si trovano tante perle come questa qua, appunto, di Chabrol, che per noi meritava un approfondimento e una riscoperta. E questi sono appunto alcuni dei film che per noi hanno meritato un approfondimento, e continueremo a scrivere tantissime recensioni, le trovate già sul nostro sito. Il prossimo numero sarà altrettanto pieno, come abbiamo sempre fatto, di recensioni e approfondimenti.
Io però ho una domanda molto ignorante, perché hai citato autori, diciamo, pure abbastanza pesanti, per Sonia. Visto che ti sei occupata tu, fondamentalmente, di Superman, vorrei sapere in cosa è diverso rispetto alla precedente edizione di Zack Snyder. Un attimo, un po' più di roba, un po' più terra-terra, un po' più... Terra-terra con Superman è un po' difficile, però dai.
Ma li userò a tutti. No, vabbè. No, questo Superman è un Superman per famiglie, è un Superman che ha un cane, che chi ha letto i fumetti non vedeva l'ora che arrivasse, è un Superman che non è cupo, non è triste, non è un Batman che non ci ha creduto, ma è un Superman buono che scopre... No, non faccio spoiler, però scopre un lato oscuro del suo passato, ma decide di essere buono, cioè non si arrabbia verso un'umanità che sembra non volerlo più, ma cerca in tutti i modi di riconquistare l'amore che l'umanità gli aveva dato. Poi sembra molto legato alle politiche, alle geopolitiche attuali, non sono convintissima che sia stato fatto apposta. E James Gunn comunque è sempre stato molto legato all'attualità, sicuramente ha cercato di dire qualcosa che altrimenti non si sarebbe potuto dire, ma credo che sia stata anche un po' una casualità, quindi che il suo cattivo è il cattivo per eccellenza, e il fatto che ci sia anche nella realtà è più un peccato per la realtà che un riferimento del film.
Cioè, però praticamente questa... è quasi come se la realtà diventasse più fumetto che il fumetto la realtà.
Esatto.
Bello, esatto. Diciamo che sono tempi perfetti.
Vero. Cioè, un film, io ve lo consiglio se non l'avete visto, perché è veramente, veramente bello, merita. Poi arriva Supergirl, e questo è uno spoiler, ma insomma, io sono vera, quindi arriva Supergirl, e quindi è un film che secondo me merita. Per quanto ci siano tanti altri bei film che sono stati citati, anche un po' più... meno pop, questo tra gli ultimi supereroi secondo me è quello che...
Quindi abbiamo già anche il prossimo film, Supergirl, secondo te? Oppure no? Come pensi che andrà?
Ma secondo me è andata bene, io lo spero, anche perché tipo la Justice Gang mi ha fatto troppo ridere per quanto abbiano dato a la ragazza di Falco, no, lei ha l'occhio d'aquila, non mi ricordo esattamente il suo nome, Hawk Girl, ce lo dice il nostro grande Gianluca, gli abbiano dato un ruolo super marginale, quindi che sembra quasi una che semplicemente non le piace il nome, un po' schizzinosa, però come team fa troppo ridere. Lanterna Verde ritrova un attimo il suo spazio, la sua ironia, che invece nell'altro film era stata una delusione totale. Quindi no, è un film bellissimo, ragazzi, cioè, non so, andatelo a vedere, recuperatevelo.
E per te invece il film tuo che ti è piaciuto in questa, cioè in questo numero, ecco, film che hai visto che hai detto me lo voglio vedere tipo subito, adesso.
Allora, tra questi sicuramente il primo che ho nominato, Bring Her Back, sicuramente mi ha colpito molto, dato che ho scritto io la recensione, posso confermare il mio apprezzamento per questa seconda opera horror di questi due registi australiani che sono partiti in realtà con YouTube, quindi un percorso particolare, ma sicuramente degno di nota, perché dalla loro web serie sono riusciti ad arrivare al cinema. Il primo film, Talk to Me, ebbe un grande successo e spopolò appunto tra gli appassionati di The Horror, e il secondo continua sulla stessa linea di un cinema horror che però è ben radicato sulla componente individuale dei personaggi. Non c'è mai un male superiore da dover sconfiggere, ma il male è sostanzialmente all'interno di noi sempre e comunque, e va sconfitto sempre con un'operazione di autoanalisi in qualche maniera. E non è un caso, secondo me, che i due film, entrambi sostanzialmente già dal titolo, dichiarano la loro, diciamo, la loro volontà di essere degli esortativi, in qualche maniera delle richieste di aiuto. Poi tra gli altri c'è sicuramente Warfare di Alex Garland, che abbiamo addirittura recensito due volte sul sito e sulla rivista, quindi questo può far capire che sicuramente era un film molto molto interessante come minimo. Potremmo anche spingerci più là dicendo che è un film essenziale, che parla della guerra senza girarci attorno. Sicuramente più discusso rispetto al precedente Civil War, che è stato uno dei film probabilmente più apprezzati della scorsa stagione, però anche in questo caso Garland ha fatto un film che non si spaventa di affrontare il dolore, il sangue, le budella che della guerra, diciamo, derivano necessariamente.
Tra l'altro, se non sbaglio, io non l'ho visto, Warfare, però mi sembra che sia uno dei pochi film recentemente prodotti che sia in Delta Zero, cioè il tempo del film e il tempo della scena, giusto? Che è una caratteristica molto particolare, perché non c'è un'ellisse.
Assolutamente, il film ha proprio questa peculiarità, è un film di guerra dove non c'è una missione vera e propria, non c'è un punto A e un punto B d'arrivo. Il film sostanzialmente quest'ora e mezza in cui tu non assisti altro che a sparatorie, a momenti di tensione, a grida, urla, paura, e questo era sicuramente l'obiettivo primario di Garland. Sicuramente per farlo prende una prospettiva, che è quella americana, però nel fare ciò non decide di aderire a quella prospettiva, nonostante il finale possa, diciamo, farlo pensare, perché nel finale mostra in qualche maniera i veri reduci di guerra da cui si è potuto creare questo racconto, perché il racconto è totalmente basato sui ricordi di questi reduci, di questi Navy SEALs, e quindi il film è sostanzialmente una ripresa uno a uno, il più possibile aderente alla realtà, di quello che è veramente successo. E quello che è successo è che la guerra non è una cosa veramente piacevole, diciamo così, usando un eufemismo ovviamente.
Tu prima hai anche citato i due registi australiani che arrivano da YouTube. A me viene in mente un regista che comunque è sempre nell'Oceania, che era, però ancora vivo, Taika Waititi, che anche lui arriva comunque dal mondo del web. Più o meno hanno avuto la stessa, cioè, genesi, hanno avuto, come si sono evoluti questi due registi australiani che dal web sono riusciti ad arrivare a una produzione cinematografica? Lo dico perché ad esempio noi in Italia non è che siamo proprio molto resti, cioè siamo molto resti a questa roba, no? Cioè, un autore che decide di metterci del suo, va sul web anche con due euro, due lire, si poteva dire fino a 20 anni fa, con 2 euro, decide di fare un lavoro, produttori italiani dicono, ah, perché esiste? Non lo sapevo. Mentre a quanto pare l'Oceania, Australia e Nuova Zelanda hanno tirato fuori una perla come Taika Waititi, che è quello, ogni film che tocca solitamente fa tanta roba, ecco. E questi due registi, te come la vedi questa fenomenologia?
Sì, io credo che nel panorama nordamericano, comunque anglofono, ci sia più possibilità di passare dal, chiamiamolo, cinema amatoriale, o comunque un cinema fatto a mezzi, con mezzi più, cioè con mezzi inferiori, diciamo c'è più disponibilità ad ascoltare, a vedere, a osservare, a cercare, a reclutare nuovi sguardi capaci in primis di lavorare in maniera originale, e poi magari offrendogli certi nuovi strumenti di poter effettivamente poi passare a un cinema in qualche maniera più costruito anche. Ovviamente il passaggio poi può essere brutale certe volte, anche col rischio di diciamo annacquare un po' la poetica, però diciamo che soprattutto come in questo caso per registi che lavorano per esempio nel genere horror, che noi sappiamo benissimo essere il genere che forse più di tutti si presta a essere affrontato anche con mezzi inferiori, il passaggio è possibile, fattibile, e sicuramente i produttori che cercano nuovi autori che sanno muoversi nell'horror cercano degli autori giovani che sappiano coinvolgere anche nuovi spettatori.
Quindi consiglio per tutti i nostri cineasti che stanno emergendo è andatevene via. Andate in Australia, fatevi un C2 in inglese e andate lì. Almeno comunque incominciate a fare qualcosa. No, dai, battute a parte. Cos'altro, che abbiamo adesso invece, Sonia? C'è un altro collaboratore, no, della rivista?
Sì, adesso chiamiamo il mitico Zach, che oltre ad aver scritto una bellissima monografia su Dario Argento, questa è per Dario Argento, brava, una cosa, ha anche scritto una bellissima intervista con Steve Della Casa, un'intervista che è stato un viaggio incredibile verso Settime, un paesino in provincia di Torino, e Steve ci ha accolto offrendoci del tè fresco, dell'antizanzare, e poi abbiamo iniziato a parlare di cinema.
E l'antizanzare era quello che avete messo sulla pelle, non quello che avete bevuto, vero?
No, insieme al tè.
Ah, vabbè, solo Steve sta facendo
la sua specialità.
Perfetto.
Sì, diciamo che l'intervista ovviamente l'ho sbobinata, ma è stato frutto di una chiacchierata molto stimolante con un personaggio non indifferente come quello di Steve. Ovviamente il numero, insomma, il termine Argento non è casuale, nel senso che è nato tutto un po' per caso. Ma è partito comunque tutto da un autore, il nostro caro Dario Argento, che tra l'altro ha filmato delle scene di un suo film proprio qui. E niente, praticamente è partito tutto con Dario Argento e con il suo compleanno, nel senso che lui faceva 80 anni, il 85 forse, il 7 settembre. E da lì abbiamo deciso di estrapolare un po' il termine, insomma il cognome Argento. Abbiamo deciso di estrapolare un po' il cognome, ovvero Argento, e cercare di, insomma, creare intorno a questo termine un po' un discorso cinematografico, partendo proprio dall'autore. E la monografia ripercorre proprio insomma un po' la carriera a grandi linee di Dario Argento, fin dalle sue prime, insomma, i suoi primi esperimenti con il giallo, eccetera, la rivoluzione del genere, fino, vabbè, i cult come Profondo Rosso, Suspiria, insomma tutte queste derive un po' immaginarie, fantastiche, che poi prende il cinema di Dario Argento. E l'autore poi, cioè parleremo poi anche dell'autore all'interno dell'intervista con Steve, perché Steve ovviamente, oltre ad aver collaborato con Dario Argento, insomma è ad adesso insomma un suo grande amico, e quindi abbiamo parlato appunto all'interno della monografia e nell'intervista di Dario Argento e del suo, come dire, del suo rapporto che ha con la città di Torino, e questo è un punto insomma fondamentale del discorso, perché abbiamo voluto in qualche modo insomma mettere il punto su un certo tipo di discorso che Dario Argento fa sulla città in cui ovviamente noi abbiamo fondato la nostra rivista, e insomma un discorso anche torinocentrico per certi versi, e quindi niente, insomma non voglio spoilerare troppo, anche perché vabbè, Dario Argento è un autore conosciuto ai più, spero, anche solo per nome o comunque per il tipo di cinema che fa, che ha fatto e che insomma rimane inevitabilmente impresso nella mente di chi lo guarda. E poi vabbè, anche l'intervista con Steve, che lì insomma c'è un mondo da scoprire, insomma è un'intervista molto personale in realtà, cioè parliamo di Dario Argento, della critica, del futuro della critica, ovviamente non a caso, però è anche un'intervista molto personale sul personaggio di Dario Argento e di Steve. Vabbè, cerco di non fare troppo soldi, però insomma è insomma questo.
Zach, io ho una domanda per te.
Vai.
Dei film che avete recensito in sala, qual è quello che ti è piaciuto o qual è quello che rivedresti?
Ma allora, beh, dato che stiamo parlando di horror, Bring Her Back.
Anche tu, ok.
Seguo il...
E Bring Her Back prende due voti, perfetto.
No, beh, comunque... Beh, insomma, abbiamo parlato di Dario Argento, però l'horror, secondo me, adesso sta vivendo una sua rinascita in qualche modo. Vabbè, poi adesso, vabbè, no, adesso vado in altre direzioni, però...
Beh, però ti dirò, guarda, se tu guardi un attimo i trend storici proprio di mercato e di favore del pubblico, comunque l'horror è uno di quei generi che in realtà non ha mai avuto un attimo di pausa. Cioè, sì, a livello di produzione, da quando si fa questo tipo di rilievo, fondamentalmente produttivo, dagli anni 30 del Novecento, l'horror anche durante le varie guerre mondiali, prima, seconda guerra mondiale, piuttosto che Vietnam, Corea prima, tutte le varie crisi che ci sono state economiche e quant'altro, è quello che ha sempre avuto il massimo dell'apprezzamento del pubblico. Quindi,
sì, ma poi io, vabbè, cioè io ho un apprezzamento per gli horror non tanto per quello che, cioè per l'horror in sé, per le sensazioni che ti dà, ma proprio per, cioè, i film di genere. E anche qui c'è un discorso poi anche che facciamo con Dario Argento all'interno della monografia, che i film di genere hanno questa peculiarità, ovvero del, cioè tu devi far provare un certo tipo di emozione ed è estremamente difficile, cioè tu devi riconoscere in quel film quello che ti aspetti e quello che deve farti provare, ed è estremamente difficile, cioè nel senso, lo dico anche un po' da regista indipendente, cioè è estremamente difficile usare il cinema per cercare di ottenere un qualcosa di veramente preciso e di così... come dire, nel caso degli horror così viscerale, cioè è davvero difficile stabilire un contatto così profondo tra il pubblico e...
Beh, la bellezza del genere, però quella, qualsiasi genere esso, esatto, sia, comunque riuscire ad arrivare, perché poi in di per sé la declinazione del genere è abbastanza semplice, fondamentalmente, no? Ha quelle corde da toccare, ha quelle strutture da colpire, quindi tu dici, beh, coglio, becco lì, però riuscire ad arrivarci e arrivarci senza essere mai banali.
No,
o senza, esatto, ripetere gli altri e quindi senza fare delle involontarie citazioni o delle cose già viste, ti dico anch'io da regista indipendente, è molto complesso. Cioè...
No, ma assolutamente. Sì, insomma, cioè nel senso, io stimo. Allora, io personalmente non sono una persona che sceglie i film, tra virgolette, in base ai generi. Però nel momento in cui mi trovo davanti, ad esempio, un regista come Dario Argento, che riesce a creare un mondo all'interno di quel... che a volte viene percepito anche come uno stereotipo, e rivoluzionare quel tipo di concetto lì, proprio il concetto di horror, il concetto di fantascientifico, eccetera, vuol dire che hai piena padronanza del mezzo e hai la capacità di non solo comprenderlo, ma di capire come creare un nuovo modo di evolvere il genere, cioè
come declinarlo di nuovo, fondamentalmente.
No, esatto,
rideclinare un genere che comunque è sempre una roba bella, esatto, bella tosta, assolutamente. Sonia, a te la palla.
Sassa, ci sono. Sempre bello, è stato il mio sogno fare Sassa prop. Adesso direi che il numero l'abbiamo presentato, vi abbiamo incuriosito e adesso passiamo la parola a Alessandro Amato, che è anche il direttore del Torino Underground Cinefest.
Quindi finiamo con il primo evento di oggi per introdurre il secondo, nonché main event, evento di stasera, giusto? Ciao Ale.
Sonia, stai qui con me però, eh? Non lasciarmi solo che... No, allora sarò molto rapido. Siamo qui per il pre-festival. Cosa si intende? È una serata che anticipa i 10 giorni del festival, perché da domani ci sarà la 12ª edizione del Torino Underground Cinefest al Cineteatro Baretti. È un evento che è nato nel 2013 in realtà come rassegna di film non competitiva di un giorno al classico, e poi negli anni è diventato sempre più grande, sempre più ambizioso e in qualche modo un porto sicuro per il cinema indipendente internazionale. Ci sono tanti autori che amano tornare da noi e portarci i loro film nuovi. Noi li accogliamo sempre volentieri, a volte vengono a proprie spese perché non riusciamo a spesarli, nel senso che siamo un festival così piccolo che il budget è veramente ridicolo, però è quello, è anche il bello, è l'anima del Torino Underground. È un festival che vuole valorizzare quel cinema che nasce dal basso, realizzato con mezzi veramente piccoli, a volte autoprodotto, un po' liberato anche, se posso dire la verità, dall'istituzionalizzazione dei finanziamenti, no? I bandi, i punteggi, quella roba lì è molto raro vederlo nei film che noi proiettiamo, perché sono realizzati con nulla, però quel nulla in realtà è tutta l'anima espressiva di questi film, cioè è l'urgenza che si portano dietro nel raccontare un mondo interiore, a volte personale, a volte di comunità, a volte nazionale, che si universalizza in qualche modo dal piccolo verso il mondiale, e riesce a parlare anche a qualcuno lontanissimo da sé. Quindi è un po' quello che noi cerchiamo di premiare. Il festival finirà poi il 4 di ottobre, e nel mentre una cosa a cui tengo, dedicheremo un focus a un regista italiano che a nostro parere ha un'importanza davvero cruciale nel cinema italiano contemporaneo, che è Daniele Gaglianone, attivo sulla città di Torino, anche se non torinese, che a partire dalla metà degli anni 90, prima con una serie di documentari con l'Archivio Nazionale della Resistenza e poi con un cinema di fiction che racconta anche piccoli personaggi marginali della città metropolitana, è riuscito a raccogliere, a fotografare un certo disagio generazionale e poi nazionale. E Daniele sarà con noi, presenterà tutti i suoi film a partire da venerdì fino a martedì. Domenica alle 19 farà una masterclass sul suo cinema e sulla sua idea di racconto del contemporaneo, e quindi vi invito a venire a vedere questa breve retrospettiva.
Ho una curiosità io, Ale. Quanti film ci saranno in totale, in tutta la rassegna?
Allora, ne abbiamo ricevuti circa 2000 e selezionati 119, che è il nostro record. Non ne avevamo mai presi così tanti.
Direi che è un bel record.
Cioè, sono parecchi, però in 10 giorni con 4 slot giornalieri ce la fai, con 5 slot giornalieri ce la fai a proiettarli.
Il problema è anche vederli.
Bisogna vederli, esatto, qualcuno li dovrà vedere. No, bisogna dire che la maggior parte sono cortometraggi, quindi una volta che li accumuli e li metti insieme, insomma, in qualche modo la giornata la porti a casa. No, la cosa a cui tengo anche è il fatto che c'è una grande crescita del cinema italiano nel nostro programma, ed è stato molto difficile per noi in realtà negli anni accogliere il cinema italiano, perché abbiamo sempre sentito un gap con quello internazionale a livello di qualità, di estetica, di linguaggio e di intenzione, di ambizione. Mentre quest'anno abbiamo visto, non lo so, un salto in avanti, e lo abbiamo apprezzato e abbiamo voluto in qualche modo riconoscerlo, quindi vedremo, se non sbaglio, 44 film italiani, che comunque è una bella percentuale.
Beh, su 119 direi che è una percentuale molto importante, mi sembra, no?
Sì, no, assolutamente, qua è un terzo, quasi, cioè, insomma, è veramente una bella quantità. Poi tra concorsi e fuori concorso, in realtà, avendo una sezione non competitiva chiamata Italian Showcase, che è una vetrina in cui mettiamo tutto il meglio dell'italiano che vediamo, del cinema italiano che vediamo durante l'anno, è chiaro che in quel modo diventa anche più facile dare spazio a questa produzione. Però non è così scontato vedere cose abbastanza interessanti da fare una sezione così succosa.
E parlando di stasera, invece, stasera cosa guardiamo? Cosa vedremo qua in questa sala.
Allora, scegliere cosa guardare stasera è stato facile, perché io volevo a tutti i costi fare un omaggio a Paul Morrissey, che è morto l'anno scorso e che era un'icona del cinema e dell'arte underground torinese degli anni torinese, newyorkese degli anni 70. Dico torinese perché l'underground americano a Torino nel 69 è arrivato con una rassegna organizzata da Jonas Mekas e per la prima volta in Italia, quindi sono collegate le due città. Quindi vedremo Trash di Paul Morrissey, che è il secondo episodio di una trilogia che lui fece tra la fine dei 60 e l'inizio dei 70, dedicato in particolare alle dipendenze da stupefacenti e quindi ai personaggi ai margini di una città che stava cambiando molto rapidamente e in cui la diversità era estremamente in pericolo di fronte all'aumentare della violenza, alla politica che diventava sempre più presente nella vita delle persone.
Perfetto, allora io direi che chi passerà dalla Galleria Umberto I qua a Torino può fare un salto a vedersi anche solo un pezzo di questo capolavoro di Paul Morrissey, e per il resto noi salutiamo tutti quanti, salutiamo i nostri ascoltatori.
Volevo solo aggiungere che dall'8 ottobre Strade Perdute andrà in diretta il mercoledì mattina su Radio R18,
dove ci sarò purtroppo io per voi a dirigere il tutto, spero meglio di come conduco. E per questo quindi grazie Ale, grazie Sonia, grazie Strade Perdute, e a risentirci.